Partita. Vai Jennifer, vieni. Oh, forse adesso.
Ecco, scusateci.
Dovremmo essere a posto.
Ricominciamo da capo. Allora, ci troviamo qui come di consueto sabato mattina, questa volta per raccontarvi in parte gli argomenti del Consiglio Comunale che c'è stato giovedì 31 e in parte per parlare degli interventi di consolidamento della zona 30. Che ci sono, che partiranno a breve qua, esattamente dove ci siamo posizionati oggi, all'incrocio tra 25 aprile e via Lampugnani, con il che prevedono anche il consolidamento della rotonda che adesso appunto è stata, come dire, pensata con il New Jersey in via sperimentale. Allora di questo parliamo con Roberto Corti.
Grazie Jennifer, buongiorno a tutti. Come giustamente diceva Jennifer, è notizia di qualche giorno fa dell'avvio dei lavori di consolidamento di quello che è la parte, diciamo, viabilistica che manca su via 25 aprile, via Tagliabue, per connettersi pienamente agli interventi fatti su via Lampugnani. Questo è un progetto che è stato finanziato nel mio secondo mandato, finanziato tutto con opere nostre, ed è un altro tassello che si aggiunge, per chi ha memoria, quando abbiamo fatto la pianificazione territoriale del PGT avevamo individuato, così come nel PGTU, nel piano generale di traffico urbano, due assi ciclopedonali e viabilistici principali, uno est-ovest che va da San Giorgio, da via Tagliabue, fino al polo scolastico in via Agnesi, centro sportivo, e un altro nord-sud che passa attraverso via Garibaldi e Corso Italia. Ovviamente quello di via Garibaldi e Corso Italia dipende dall'inizio dei lavori su Metro Tranvia, perché lì è previsto che la vecchia sede tranviaria diventi un asse ciclopedonale. Con i lavori fatti in centro delle porte abbiamo cominciato a far vedere cosa si realizzerà. Qui con l'intervento della porta di via Lampugnani, con l'intervento sulla fontana, sull'ex tratto della Roggia, che ci auguriamo che a breve riparta di nuovo, si è visto qual era il disegno, e adesso si innesta questo nuovo intervento che andrà a consolidare la rotatoria che oggi è fatta in maniera provvisoria proprio per sperimentare se la viabilità veniva migliorata e resa più fluida, cosa che effettivamente è successo. La rotatoria che c'è all'incrocio tra via 25 aprile e via Tagliabue, si realizzeranno tutti i percorsi ciclabili e di fatto via Tagliabue e quindi il quartiere di San Giorgio saranno collegati anche da un punto di vista ciclabile completamente con la città, perché si potrà arrivare fino al parco in sicurezza e in bicicletta, quindi collegando questo quartiere non solo da un punto di vista automobilistico ma anche da un punto di vista ciclabile e ovviamente pedonale, perché dove ci passa una bicicletta ci passa anche il pedone, e poi arrivando fino a via Buozzi. Ecco, poi mancheranno dei tratti di completamento che ovviamente, come ho avuto modo in tante occasioni di ribadirlo, se ci fossero milionate di euro a disposizione i progetti si fanno in 448, in realtà poi si tratta di andare a reperire le risorse come delle formichine, almeno nei nostri mandati è stato così. Presumo che nei prossimi di risorse ce ne saranno molte di più, perché comunque con i fondi PNNR e dico anche con gli ultimi anni di buona amministrazione e di sblocco di alcune operazioni entreranno certamente più oneri. Ecco, ci auguriamo che questi lavori di completamento di tutto questo disegno generale, che prendiamo atto in modo positivo, l'amministrazione continua a portare avanti, non stravolge, perché comunque questa sarà un'estensione della zona 30, delle zone dove al ciclista verrà data priorità, e quindi non si capisce qual è la nuova visione dell'amministrazione attuale. La scopriremo nel momento, prendiamo atto che portano avanti la nostra e non la stravolgono, perché riteniamo che sia assolutamente valida per la cittadinanza. Ultima cosa da dire, interventi che fanno parte di un disegno complessivo che, come ho già detto, magari nelle prossime volte andremo a vedere in altri punti della città, gli interventi che si sono iniziati, che sono cominciati, che sono stati realizzati, in parte si stanno realizzando adesso, e che hanno questa finalità e questo disegno, cioè mettere in collegamento i vari centri periferici della città con il centro, non solo da un punto di vista veicolare, automobili, ma anche e soprattutto con la possibilità di muoversi liberamente e in sicurezza in città a piedi e soprattutto in bicicletta, perché sugli spostamenti brevi all'interno della città credo che chi ha visitato un po' i paesi del nord, Amsterdam, Belgio, Olanda e quant'altro, si vede come in realtà siano molto più agevoli oltre che salutari. Bene, ci vedremo poi alle prossime per gli aggiornamenti. Adesso
sì, Roberto,
passo.
Una domanda per te, perché io non ricordo esattamente, perché sai che nel consolidamento di questo comparto, sì, perché nel consolidamento di questo comparto era previsto anche il fatto di rialzare il tratto di carreggiata che c'è tra Lampugnani e Via Volta.
No, questo è un progetto che noi avevamo approvato e finanziato e che allo stato attuale, non è, siccome noi non siamo riusciti a pubblicare la gara, non è stato pubblicato. Anzi,
quindi in realtà quello è fermo.
Quello è fermo. Anzi, è fermo secondo me un altro progetto molto importante, che è molto semplice, ma che in realtà praticamente aggiunge un altro pezzo importantissimo di questo collegamento est-ovest ciclopedonale, che è quel tratto di realizzazione della ciclabile da Piazzale Targetti fino a Via Matteotti passando su Via Rovagnati. Anche quello lì noi l'avevamo progettato, l'abbiamo finanziato integralmente e non ho visto pubblicato la gara. Questo è un vero peccato, perché in quest'ottica di collegamento in sicurezza è un altro tassello, è un tassello che manca, perché se qualcuno ha memoria, da Piazzale Targetti si arriva al polo sportivo, al polo ciclabile, al polo scolastico in bicicletta in sicurezza. Quindi realizzando quel pezzo e considerando anche il calibro di Via Matteotti, che è molto ampio, e se vedremo poi anche il disegno definitivo delle opere di urbanizzazione dell'area ex Tilane, che ci auguriamo che parta, lì si crea l'ulteriore asse, considerando la circolazione intorno alla piazza tra via Tripoli e via Matteotti, anche lì praticamente si avrebbe quasi il completamento di questo asse ciclopedonale, che poi mancherebbe del pezzo che va qui da via 25 Aprile a via Volta, dove appunto anche quel sopralzo aveva quella finalità di andare a aggiungere un ulteriore tassello e pezzo. Vedremo.
Forse quello è fermo perché staranno facendo delle riflessioni su via Lampugnani, no? Questo in campagna elettorale è stato uno dei temi, cosa fare con via Lampugnani, con il senso unico contrapposto, quindi forse c'è una riflessione su questo, aspettiamo di vedere l'esito della riflessione.
Diciamo che il pensiero più alto e di spessore che ho sentito in questi mesi dal punto di vista viabilistico riguarda la supposta non correttezza rispetto al codice della strada del vaso che è messo all'incrocio tra via Garibaldi, Corsi Italia e via Matteotti, che è ancora lì e che ha una sua finalità, perché anche quello all'interno del disegno complessivo evita che chi arriva da via Garibaldi si trovi uno spazio aperto che lo fa andare su direttamente su Corsi Italia, cosa che succedeva abbastanza, non dico di frequente, ma ogni tanto succedeva, e che comunque, considerando che quell'area è un'area a 30 a precedenza ciclopedonale, oggettivamente, anche se per alcuni tratti limita la visuale, ma siccome mi devo muovere a 30 all'ora e quando arrivo all'incrocio da Corsi Italia devo dare la precedenza, se non ricordo male, oggettivamente non so che cosa penseranno e svilupperanno. Siamo qui in attesa di scoprirlo e vedremo. Per il momento mi auguro che venga fuori un disegno, almeno che ci dicano qual è il loro disegno, che non si proceda ad interventi spot, perché in quella parte lì c'è qualcuno che mi ha sostenuto che ha detto questo, oppure che ha detto il contrario. Vabbè, dopodiché succede quello che è successo dal 2000 al 2010, tanti soldi spesi, che ce n'erano tantissimi, e alla fine una città che non ha preso forma e non ha preso disegno. Ecco, direi che nei nostri 10 anni la città ha preso forma, ha preso disegno, ovviamente il disegno non è stato completato, perché ci vogliono i soldi.
Certo, io quello che mi auguro è che questo disegno ci venga anche raccontato e poi si cerchi di reperire i fondi che servono per realizzare il loro disegno, perché adesso in realtà, Roberto, l'impostazione anche dalle ultime risposte in consiglio comunale è che si fanno le cose a seconda dei bandi che escono, che non è proprio il principio corretto, perché per carità i bandi bisogna partecipare, sono quelli che forniscono le risorse aggiuntive che servono per realizzare le opere, per implementare nuovi servizi,
però non è che si parte dai bandi, si parte dall'idea di città che si ha, dall'idea di città che si desidera realizzare e che si pensa ovviamente sia la migliore, no? Da proporre alla cittadinanza, e poi si cercano le risorse per realizzare quell'idea.
Di fondi PNR ce n'è talmente tanti adesso, e di bandi spaziano su tutto, che siccome uno non può rincorrerli tutti i bandi, a maggior ragione deve focalizzarsi su quelli di suo interesse. Non so, questo è uno dei grandi punti di domanda, interrogativi, lo scopriremo solo vivendo, dicevo, una vecchia canzone, no? Vedremo.
Va bene. Allora, chiuso questo argomento, passiamo all'altro argomento di questa mattina.
Un po' più politico, uno di quegli argomenti sì. In cui il nostro amico Giorgio ci
ha dato il massimo di sé. Ha dato il massimo di sé.
No, Giorgio ha dato dal massimo sempre, poi su quelli ci sguazza, perché la sua capacità oratoria è notevole.
Assolutamente, e ne abbiamo avuto prova giovedì scorso in consiglio comunale. Il 31 marzo si è tenuto un consiglio comunale in cui abbiamo dibattuto, diciamo, tre argomenti principalmente: un ordine del giorno presentato dalla Lega e poi due atti abbastanza importanti, che sono, anzi molto importanti, uno decisamente importante che è la presa d'atto del piano di zona e la nuova convenzione con AFOL, che è appunto l'ente che ci aiuta a gestire lo sportello lavoro. E di questi due temi parleremo la prossima settimana, quindi ci troveremo sabato prossimo con questi due argomenti. Oggi invece trattiamo di quel consiglio comunale l'argomento, come si diceva prima, più politico, legato all'ordine del giorno della Lega, a cui ha risposto in modo adeguato il consigliere Gerosa, che adesso ci racconta cosa voleva ottenere l'ordine del giorno e qual è stata la nostra risposta.
Grazie. Diciamo che era abbastanza facile sguazzare nelle incoerenze e incongruenze della Lega, ma partiamo dal tema di fondo. Allora, il tema di fondo è già stato citato prima, parliamo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che è la modalità con cui il governo italiano va a assorbire in progetti concreti i fondi europei, il cosiddetto Next Generation EU, che è stato implementato a livello europeo come forma, diciamo, di risposta alla pandemia e alla crisi economica sociale europea. Quindi sono stati prodotti in questo senso tutta una serie di bandi che rispondono a diversi obiettivi. Il bando in questione, che la Lega ha attenzionato, ma era la base anche per polemizzare su altri bandi, era un bando di rigenerazione urbana, cioè sostanzialmente mettere mano alle città, sistemarle, eccetera. La Lega che cosa dice, cosa ha detto in questo ordine del giorno? Si è sostanzialmente lamentata che troppi fondi, troppe risorse andassero invece che ai comuni del nord, a comuni del centro-sud, e di conseguenza ha iniziato a mettere sotto la lente di ingrandimento e attenzionato una serie di indicatori, tra cui un indicatore, tra l'altro, elaborato dall'Istat, non elaborato dal Partito Democratico, da qualche altro soggetto particolare, che si chiama Indice di Vulnerabilità Sociale Materiale. Perché è importante dire queste cose? Ed è quello un po' che abbiamo ricordato all'interno del Consiglio Comunale. È importante dire queste cose perché questi fondi, in particolare la rigenerazione urbana, rientra all'interno di una missione europea nazionale 5, che è la missione di coesione e di inclusione. Cioè sono fondi specifici europei che vengono assorbiti dal governo italiano per cercare di colmare le disuguaglianze che si generano a livello territoriale. Cioè sono principalmente mirate quei territori che rimangono indietro. Di conseguenza sono delle forme di riduzione delle disuguaglianze perequative, chiamatele come volete, che cercano di far andare l'Italia e l'Europa in generale a velocità simili, non a due o tre velocità. Tra l'altro questo indicatore specifico che viene in qualche modo criticato, ripeto, indicatore Istat, va a considerare quei comuni in cui ci sono famiglie in stato di povertà, famiglie più numerose, maggiore tasso di disoccupazione, cioè ci sono 7 indicatori che vanno a rilevare la fragilità territoriale. La Lega sostanzialmente dice: ma noi siamo d'accordo assolutamente che la disuguaglianza deve essere colmata, eccetera, però vogliamo più fondi al nord. Ovviamente, ma questo non c'è bisogno di sottolinearlo, i fondi sono andati in questo bando specifico principalmente a quei comuni del centro o del sud che hanno indici di sviluppo, indici di vulnerabilità, indici di sviluppo più bassi, indici di vulnerabilità più alti. La Lega ha commesso, dal mio punto di vista, e ho parlato a nome del gruppo, 3 errori fondamentali. Il primo, perché come ho ricordato in avvio, ha sempre questa dimensione camaleontica, cioè cambia pelle a seconda della convenienza, quindi è nazionalista quando conviene, dice prima il nord quando le conviene, filo putiniana quando le conviene, cioè è sempre appunto questa logica. Noi abbiamo memoria e lo diciamo. Dicevo che ha commesso 3 errori. Il primo, di dimenticare che sono principalmente fondi europei. Ed essendo, buongiorno,
siamo in diretta su Sgarbossa.
Ed essendo principalmente fondi europei, anche qua, e avendo anche istituito la Lega Adesio, il sindaco Gargiulo, espressione della Lega, una delega ad hoc sulla Next Generation EU, quindi si sono riscoperti europeisti in questa situazione. Ci fa piacere, visto che hanno contestato il sistema Unione Europea per anni. Quindi il primo aspetto è dimenticare che questi sono principalmente fondi europei. Il secondo aspetto, l'ho detto prima, cioè dimenticare che questo obiettivo specifico è volto a colmare i divari territoriali. E il terzo elemento, in qualche modo l'hanno recuperato ad inizio di consiglio, perché sennò avrebbero fatto una figura ancora peggiore rispetto a quella che hanno fatta, si sono dimenticati che il governo con 906 milioni di euro ha integrato le risorse proprio pochi giorni fa, quindi è riuscito a finanziare anche quei comuni che avevano prodotto dei progetti meritevoli ma in graduatoria erano più indietro, quindi
erano tendenzialmente nel centro-nord.
E quindi, come dire, ancora una volta ci troviamo di fronte ad un ordine del giorno strumentale che rispolvera la Lega, l'ho chiamata i Lombard, quindi quella Lega padana prima il nord,
che butta fumo negli occhi delle persone,
e che, come dire, non riesce a concepire probabilmente l'Italia come un sistema unico ma come 2 o più sistemi. Ecco, questo era un po' l'inquadramento.
Secondo me c'è anche, nel tuo intervento hai toccato anche il tema dei finanziamenti regionali, no? Del famoso piano marcia, che credo, secondo me, sia degno di attenzione, proprio per dimostrare come chiedono ad altri di fare in maniera differente, ma loro sono i maestri nel distribuire soldi e risorse sulla base di principi, a questo punto neanche oggettivi ma semplicemente soggettivi, cioè le segrete stanze delle segreterie politiche, no? Perché i famosi fondi del piano Marshall lombardo, 3 miliardi e mezzo di debito pubblico che pagheranno i lombardi, sono andati in massima parte nelle parti di finanziamento comuni a comuni guidati da sindaci leghisti o sindaci di centrodestra o di destra, e niente, praticamente pochissima roba ai sindaci di altra area politica. In Brianza nessuno sindaco di centrosinistra praticamente è stato finanziato. Ecco, questo è, come dire, un'ulteriore prova di come la loro coerenza, no, nel chiedere agli altri di comportarsi in un modo non ha ragione d'essere, perché non esiste, sono loro i primi, fanno degli ordini del giorno in consiglio regionale e decidono di finanziare, non so, con 200.000 euro la messa in sicurezza di un'area giochi del comune Pinco Pallino. Guarda caso di che colore, amministrato da chi? Ecco, scusami, ma questo aspetto qua
era centrale.
Si chiede sempre agli altri di fare il contrario di quello che facciamo noi, no?
Tra l'altro volevo ricordare questo criterio, cioè quell'utilizzo quella decisione di utilizzare questo indice di vulnerabilità da cui poi è discesa la graduatoria non è stata frutto di una decisione di qualcuno a caso, ma una decisione in qualche modo voluta dal governo, di cui la Lega fa parte, e condivisa con ANCI, questo addirittura nel novembre del 2020, di cui la Lega fa parte. Quindi la Lega, come al solito, utilizza tutte le parti in commedia, è, come dire, governa, ma è anche opposizione del governo, e di conseguenza, come dire, ancora una volta questa, quella che ho chiamato ipocrisia, viene evidenziata. Ultima cosa, avevo ricordato in consiglio comunale, anche noi abbiamo, come dire, subito in qualche forma dei criteri di riallocazione territoriale. Il bando del centro sportivo, che abbiamo Sport e Periferie, che abbiamo, a cui abbiamo partecipato, è arrivato secondo nella provincia di Monza e Brianza, nei primi 10 se non erro in Lombardia, era comunque uno dei migliori della Lombardia, è stato in qualche modo ritenuto valido, ma non è stato finanziato perché la maggior parte dei fondi sono stati destinati al sud e in parte al centro. Ora, noi abbiamo rispettato questa decisione, abbiamo detto che eravamo dispiaciuti ovviamente dell'esito, che avremmo percorso comunque altre strade, ma non è che abbiamo accusato il criterio, perché è un criterio, ricordiamo, che soprattutto per noi che abbiamo un'estrazione di centro-sinistra è fondamentale, cioè la riduzione progressiva delle disuguaglianze tra i territori e all'interno degli stessi territori. Quindi
ricordiamoci che l'attuale sindaco Gargiulo, la Lega, l'assessore Ghezzi, che casino hanno fatto su questo bando, manifestando la nostra posta incapacità nel partecipare ai bandi, a progettare quant'altro, ecco. Poi però loro fanno gli ordini del giorno, no, che negano quello che hanno detto prima. Vabbè,
infatti, anche perché su quel bando era colpa nostra, perché non era un bel progetto, perché chi lo sa, però era colpa nostra. In questo caso invece la colpa è dell'indicatore utilizzato.
Del resto la spregiudicatezza di questa amministrazione ogni giorno che passa credo che diventi sempre più consapevolezza dei desiani, no? Il concetto del non servire Desio ma servirsi di Desio, come direi che ogni giorno che passa ne vediamo un piccolo tassellino, speriamo che passi in fretta.
Bene, questi gli argomenti di oggi. Adesso siamo in chiusura, quindi vi ricordo comunque l'appuntamento di sabato prossimo, in cui parleremo del piano di zona e anche della nuova convenzione stipulata dal Comune con AFOL per la gestione dello sportello lavoro, quindi parleremo di due temi interessanti. Ci congediamo ricordando che oggi 2 aprile è la giornata sulla consapevolezza sull'autismo, che ci sarà per questo la fontana di Largo Alpini illuminata di azzurro, e come tutte le giornate di questo tipo sono l'occasione per riflettere sulle problematiche che coinvolgono appunto le persone affette di autismo, ma anche le famiglie che devono gestirle, e a riflettere anche su quante volte le istituzioni non riescono ad aiutare le famiglie appunto nella gestione di problematiche di questo tipo. Quindi ci auguriamo che prima o poi, no, in questi casi come in altri, no, si possa.
Tra l'altro quelli di Pizza Out sono andati in Vaticano a servire la pizza al Papa, no?
Infatti.
Credo che... se non siete mai andati a Pizza Out a mangiare la pizza, andateci, perché oltre a essere un bellissimo posto, la pizza è veramente buona. Tra l'altro aprirà Monza, quindi entro fine anno dovrebbe aprire a Monza un secondo punto. Quindi.
Bene.
E qual è l'iniziativa sulla sanità?
Sì, arrivo, ne ho un elenco di cose da ricordare, quindi ricordiamo appunto la giornata sulla consapevolezza sull'autismo, ricordiamo che oggi pomeriggio ci sarà un banchetto in piazza del Partito Democratico dove verranno raccolte le firme, quindi potrete anche apporre la vostra firma per la richiesta a Regione Lombardia dei medici di base, di sostegno.
dai medici di base, perché ovviamente sapete che è un tema in questo periodo la mancanza dei medici di base nella nostra regione, e anche i pediatri di libera scelta, e tutti questi temi legati alla sanità e alla gestione della sanità lombarda verranno poi trattati in un apposito incontro che si terrà l'11
lunedì sera
in sala Prodesio, al quale potrete liberamente partecipare se avete voglia di affrontare le tematiche che riguardano la sanità della nostra regione.
Sanità e anche aspetti sociali, sociosanitari,
certo,
perché sono comunque molto spesso intimamente legati. Ecco.
Certamente. E vi ricordo ancora, poi non so se mi sono dimenticata qualcosa, ma vi ricordo ancora, sabato prossimo invece si terrà un consiglio comunale alle 16 in presenza presso il comune, presso la sala consigliare, in cui invece tratteremo il tema della guerra in Ucraina. Sarà un consiglio comunale aperto, è stato invitato un esperto del tema a parlarne, a raccontarci un po' il quadro all'interno del quale questa guerra si è sviluppata, e quindi la cittadinanza anche qua è invitata a partecipare secondo le modalità che poi verranno rese note, perché chiaramente, no, comunque c'è lo stato di emergenza è finito, ma insomma ci sono ancora, esatto, un po' di attenzione bisognerà ancora porla, quindi in attesa di vedere, no, quali saranno le regole per la partecipazione.
Bene, salutiamo tutti allora, buon sabato e buona domenica.
Buon weekend a tutti, ciao.
Vado a spegnere.